Eccoci qui, allora prendiamo in mano il nostro libretto. Il titolo del ritiro di oggi lo conoscete: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. E questo è San Pietro negli Atti degli Apostoli. Che cosa significa invocare il nome del Signore? Secondo la mentalità degli antichi, il nome è inseparabile dalla persona e partecipa delle sue prerogative. Io sono colui che sono, dal libro dell'Esodo. Così si presenta Gesù a Mosè quando gli chiede il nome per poter dire appunto chi ho incontrato, come si chiama. Il teologo Mendelssohn ci spiega questo. Significa che il passato e il futuro sono nel presente del Creatore. Il tempo per lui non è mutevole né fissato e nessuno dei suoi giorni si esaurisce. Per lui tutti i tempi sono chiamati con lo stesso nome e con una sola espressione include passato, presente e futuro. Appunto, io sono colui che sono. Posso invocare il nome del Signore quando l'ho conosciuto, ho creduto in Lui, ho accolto la Sua parola, sono convinta che solo in Lui c'è salvezza. Mi viene in mente San Pietro che però diceva: noi abbiamo creduto e conosciuto, ha messo prima il credere e poi il conoscere. Questa intuizione è legata alla grazia, per cui poi abbiamo potuto conoscere. Abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ci vuole per conoscere il Signore quasi una fede che arriva prima della conoscenza. Arriva perché la grazia ci illumina, perché Lui ci cerca e noi lo cerchiamo. Allora ci si apre e questa apertura, che è già un inizio di fede, poi dopo si rinforza con la conoscenza, con la preghiera, con tutto quello che il Signore riversa nella vita di chi si apre a Lui. L'invocazione del nome di Gesù richiama la potenza di Gesù, ma per essere efficace richiede da parte di chi vi fa ricorso la fede. Come ci dice Matteo nel suo Vangelo: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Se ho creduto e conosciuto, camminerò nella direzione della salvezza, che è appunto compiere la volontà del Padre. E cosa significa invocare il nome del Signore per un figlio del divin volere? Ora Gesù ce lo dice. Figli del divin volere, poter invocare il nome del Signore nella divina volontà è l'arma vincente contro il nemico dell'umanità. Tutti i nomi delle creature sulle quali è invocato il mio nome da un figlio del divin volere sono trascritti sul libro della salvezza. Solo a voi, in virtù del fiat che respirate, è dato di poter fare questo anche a luci spente, cioè quando sarà spenta la luce della grazia. Voi, ultima speranza per tanta umanità dispersa, potete ottenere un fiume inaudito di misericordia, quale solo a Cristo è concesso in se stesso e in voi. Nel divino volere dilatate ogni preghiera, ogni gesto, tutta la nostra vita senza confini, per coprire l'umanità intera, invocare il mio nome su tutti e su ciascuno, moltiplicare ogni goccia del mio sangue e inondare il mondo di vita. Il Padre aspetta questo da noi, tutto vi è stato dato per poterlo fare, e la Madre nostra Santissima custodisce la vostra fedeltà nel suo cuore immacolato. Dunque, figli di benedizione, ogni respiro è prezioso e alla fine del combattimento la gioia e lo stupore si terranno per mano alla festa che ci attende. Aprite le labbra e il cuore e benedite, vi benediciamo Gesù. Allora vediamo come il Signore ci dice che questa Questa potenza di invocazione del suo nome nella divina volontà è un'arma vincente contro il nemico dell'umanità. E ci dice che possiamo farlo anche a luci spente, vi ricordate, quando non ci sarà più la grazia, quando nessuno potrà più invocare il nome del Signore, che i figli del divin volere rimarranno accesi, potranno ancora essere luci, potranno invocarlo sull'umanità, quale solo a Cristo è concesso in se stesso e in voi. Ci ricordiamo che la divina volontà è incarnazione e quando l'abbiamo accolto il Signore ci abita, vive in noi, agisce in noi e quindi può compiere in noi che glielo concediamo perché abbiamo detto il nostro sì, perché l'abbiamo accolto, può compiere in noi le sue opere. E infatti ci dice: dilatate ogni preghiera, ogni gesto, tutta la nostra vita senza confini, non la vostra, la nostra, perché viviamo una vita insieme. Il Padre aspetta questo da noi. Noi vuol dire Lui in noi. Tutto vi è stato dato per poterlo fare. E la Madre nostra Santissima custodisce la vostra fedeltà nel suo cuore immacolato. Ci ricordiamo che la nostra prima consacrazione è stata al cuore immacolato di Maria e solo da lì, solo dopo abbiamo potuto consacrarci alla divina volontà sempre rimanendo nel suo cuore. Dunque ogni respiro è prezioso e alla fine del combattimento la gioia e lo stupore si terranno per mano alla festa che ci attende. Aprite le labbra e il cuore e benedite. Ovviamente non possiamo benedire solo a parole, ma con il cuore e con ogni gesto di carità che confermi il nostro desiderio di bene sulla creatura. Perché se diciamo solo ti benedico e poi tiriamo dritto per la nostra strada, non abbiamo fatto niente di speciale, niente di buono e di bello, tutto rimane come prima. Ti benedico però nel mio cuore ho fatto posto per te. E se ho fatto posto per te nel mio cuore, allora poi compio quei gesti di carità nei tuoi confronti che dicono che tutto questo è vero, che non sono parole, che è vita, vita divina che viene dal Signore. È bello anche questo richiamo continuo alla festa, perché è vero che ci parlano tanto di combattimento, ma anche di festa. Questo combattimento noi sappiamo che il Signore ha già vinto, siamo già sul carro del vincitore, se non ci lasciamo abbattere e sconfortare, noi rimaniamo nel Signore, combattiamo con Lui in Lui e la gioia e lo stupore si terranno per mano alla festa che ci attende. Gesù ci diceva già nel 2003, lo diceva a me questo, ma è sempre per tutti: è tempo che tu sappia chi ti accompagni e gioisca nell'attesa di quella festa che non tardirà. E Maria, quando abbiamo fatto il ritiro sul trionfo del suo cuore immacolato, figli cari, tutto vi è stato dato, tutto vi è stato detto per mettervi in grado di vincere con me questa battaglia decisiva che decide le sorti della vostra guerra contro il male. Alla fine ci sarà una fossa per gli sconfitti e un campo dove echeggeranno i canti di trionfo dei vincitori. Tutto vi è stato dato, tutto vi è stato detto. Quando parlano il Signore e la Mamma, non dicono soltanto, dicono per dare tutto quello che ci viene detto e per darcelo, perché noi ci apriamo per accoglierlo. Il trionfo tanto annunciato dunque, continua Maria, vi coinvolge figli cari al di là di ogni vostro sogno, siate saldi nel divino volere, maternamente vi benedico. È importante rimanere saldi, perché se vogliamo fare questo cammino, se vogliamo vedere i fiori, i frutti promessi per noi e per l'umanità, dobbiamo essere saldi, dobbiamo essere fermi, perseveranti, convinti, fedeli. Non possiamo esserlo un po' sì, un po' no. dobbiamo esserlo con quella corrente continua, divina, che ci viene data per grazia, che dobbiamo tenere molto stretta, tenerla d'occhio, perché non ci sia rapinata, perché non ci venga dato qualcosa, qualche surrogato, e se siamo distratti non ce ne accorgiamo, ma se siamo attenti, fedeli, allora lo vediamo subito, la luce della divina volontà non permette a nessuna cosa, a nessun estraneo, a nessuna illusione, a nessun bagliore fittizio di inserirsi, di entrare nell'anima nostra per ingannarci. San Michele Arcangelo ci diceva pochi giorni fa, quando abbiamo fatto l'incontro degli arcangeli, dopo averci detto che ci portava pace e luce, vi incoraggio a continuare la perigliosa battaglia che stiamo combattendo insieme, con i mezzi invincibili che Dio ci ha dato. Nessun male può prevalere su di voi, figli del divin volere. Quando anche vi sembrasse tutto perduto, rimanete fiduciosi, perché il grido di vittoria non verrà dal campo nemico, ma dal nostro. E anche qui vediamo che non si nasconde certo la battaglia, è pure perigliosa, però abbiamo un finale sempre positivo di festa e il grido di vittoria. Con i mezzi invincibili che Dio ci ha dato. E quali sono i mezzi invincibili? Il Signore ce lo dice da tanto tempo. Questo messaggio del 2003. Con la preghiera, il digiuno e l'offerta della vostra vita nella divina volontà, gettate ovunque la luce del Fiat, prosciugate gli stagni, seccate le melme e frantumatele, dissolvete la tenebra, per grazia avete la mia forza. È ora di mostrare al mondo il Fiat vivente e operante sulla terra perché il mondo si salvi. Gettate ovunque la luce del Fiat. Con la luce del Fiat si illuminano i fratelli, si scaldano i cuori e si vedono tutte le cose nella loro verità. Il progetto di purificazione del Signore, proprio per quel suo essere presente di tutti i tempi, come abbiamo detto prima sul nome, era già chiarissimo anche ai tempi degli antichi profeti. Sentiamo Zaccaria. Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento. Questo terzo è quello che rimane, come abbiamo visto anche nell'Apocalisse, no? Dopo che ci saranno tutte le varie battaglie dell'umanità, è profetizzato che rimane un terzo, ma anche questo terzo deve essere purificato. Passare per il fuoco è purificato come si purifica l'argento. Lo proverò come si prova l'oro, e invocherà il mio nome e io l'ascolterò. Dirò: questo è il mio popolo, esso dirà: il Signore è il mio Dio. Questo lavoro di purificare l'argento è molto interessante. Io penso che tanti di noi abbiano visto un video che abbiamo fatto circolare un po' di tempo fa, che era simpaticissimo e mi fa piacere accennarlo, perché qualcuno si era preso la briga di andare dove purificano l'argento per vedere come funziona tecnicamente la cosa, visto che il Signore diceva come si purifica l'argento, dice: fammi vedere come si fa. E allora aveva assistito a questa operazione di purificazione dell'argento e a tutti i movimenti che faceva appunto il raffinatore, e poi gli diceva: bisogna stare attenti perché non si può andare oltre, proprio al momento giusto si deve ritirare, perché sennò il lavoro è rovinato. Allora non può stare troppo poco, ma neanche troppo, ci vuole quell'attimo. E allora gli chiede: ma come fai a sapere quando è giusto, quando è pronto, no? E aveva in mano nel video questo piatto d'argento tutto bello lucido, no? E dice: so che è pronto quando mi ci posso specchiare, no? E allora lì si vedeva il volto di Gesù nel piatto, no? Era bellissimo. Allora questo argento, che dovremmo essere noi, sarà purificato al punto giusto, quando il Signore si potrà specchiare, quando potrà vedere in noi riflessa la sua immagine e somiglianza recuperata dal peccato e ridonata per grazia di Gesù Cristo. È bello, no? Qui Isaia chiarisce ancora le condizioni per poter ricevere l'eccomi del Signore, che ci ha preceduto perché noi potessimo pronunciare il nostro. Se non ci fosse stato l'eccomi del Signore, noi mai avremmo potuto dire il nostro eccomi. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli ti dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Queste parole sono di un'attualità sconvolgente proprio oggi. Allora quell'eccomi del Signore ha queste condizioni che vediamo sottolineate: togliere di mezzo te l'oppressione, ogni tipo di oppressione, puntare il dito e parlare empio, quelle mezze verità che danneggiano il prossimo, offrire il pane all'affamato. Tutto questo non è secondario, è fondamentale, perché poi possiamo alzare gli occhi, invocare il Signore e sentirci rispondere da Lui il suo eccomi. Se sazierai chi è digiuno, non soltanto digiuno di pane, perché il pane l'abbiamo già visto la riga sopra, offrire il pane all'affamato non è abbastanza per saziarlo quando è digiuno, bisogna saziare anche lo spirito e il cuore, che a volte sono più affamati del corpo. Le creature non hanno bisogno solo di pane, sicuramente anche, ma hanno bisogno di essere ascoltate, hanno bisogno di un sorriso, di una carezza, hanno bisogno di essere comprese, di poter condividere, di avere vicino qualcuno che magari non gli può risolvere il problema, però l'ascolta con amore, con attenzione. E già questo è un qualche cosa che gli cambia il cuore, che gli dà speranza, che illumina, perché non si sentono più soli. E questo è tanto importante. E questo è qualcosa che facciamo col Signore, nel Signore, per il Signore. È quello che l'egoismo proprio non vuole fare mai, che quando siamo tutti presi da noi stessi, neanche li vediamo i bisogni degli altri. E invece il Signore ci chiede di essere attenti. È l'attenzione dell'amore, è solo l'amore che ci rende attenti. Altrimenti siamo distratti, non vediamo niente. A proposito del puntare il dito e parlare empio, mi viene in mente un episodio in cui veramente mi ero tanto amareggiata, perché si parlava di una persona e un'altra persona dice: ah, non farmi parlare, non voglio dire niente. Dire una cosa così è come dire il peggio possibile immaginabile di un fratello. Se c'è qualcosa da dire che è importante, che è necessario, che serve per aiutare, per difendersi anche, allora sì. Ma dire: ah, non farmi parlare, è lo sparlare peggiore che esista, perché nell'altro che cosa rimane? Chissà quali cose brutte e misteriose che però che tu non hai detto, ma che sono come piombo perché hai ascoltato, e danneggi quel fratello. Questo è veramente una cosa brutta, brutta. Allora lo invocherai e ti risponderà: eccomi. Ora vediamo che al giusto del Salmo 118 o 117, secondo quale Bibbia avete, non sono risparmiate le prove, ma è concessa la forza per viverle e superarle appunto nel nome del Signore. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa fra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. In che maniera si possono circondare i popoli? Non possiamo immaginare che tutti i popoli ci circondino fisicamente per farci la guerra, vero? Però, offrendoci i loro idoli, con insidie, lusinghe, menzogne, violenze, le armi del diavolo, sfacciate, più spesso subdole, ma il nome del Signore illumina la verità. Quando ci muoviamo nel nome del Signore, non possiamo essere ingannati, lusingati, perché il nome del Signore porta tutta quella luce che rende evidenti, come il cielo è alto sulla terra, rende evidente dove è il bene, dove è il male, dove è l'inganno, dove è il caos, la confusione, la nebbia, la polvere. Il nome del Signore che ci precede illumina e dissipa tutte quelle che sono le strategie messe in atto dal nemico per confondere i suoi figli, ma vengono tutte miseramente abbattute, riconosciute, disprezzate e buttate via. Gesù diceva a noi nel 2003: voi nuotate negli occhi di Dio, nel mare del divino volere. Non abbiate alcun timore di annegare, non perisce la creatura che si pone sotto il mio sguardo. Non vi sommergono le onde, solo vi bagnano di luce perché possiate risplendere. Non perisce la creatura che si pone sotto il mio sguardo. Cosa vuol dire? Lo dobbiamo invocare questo sguardo. Quante volte magari l'umanità cerca di sottrarsi allo sguardo del Signore, non vuole essere vista, perché se non compie le opere di Dio, le vuole compiere nella tenebra, nel buio, lontano dallo sguardo del Signore. È impossibile, perché Lui vede tutto. Però quando volontariamente, per fede, per amore, ci mettiamo sotto lo sguardo del Signore, lo invochiamo: Signore, guardami. Guardami sempre, non farti sfuggire nessun gesto, nessun pensiero della mia mente, nessun moto del mio cuore che si allontani da te. Allora siamo sotto il suo sguardo perché vogliamo, perché lo chiediamo. Possiamo essere sicuri che quello sguardo non ci abbandona, che quello sguardo ci segue, ci protegge, ci consiglia e ci tiene lontano da ogni male. Qui appare evidente, ora, in quello che diciamo, il riferimento all'Apocalisse che abbiamo appena meditato nello scorso ritiro, per chi c'era o per chi se l'è letto dopo. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo lo incendierà, dice il Signore degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla. Allora, non lascia loro né radice né germoglio. Se scompare la radice dell'ingiustizia, non ci saranno più i frutti velenosi del male. E i cultori del suo nome, sempre nel senso che abbiamo chiarito prima, vedranno appunto quel sole di giustizia, quel sole che non è destinato a tramontare mai, il sole del giorno eterno verso il quale siamo incamminati, quello che ci è stato promesso. Noi stiamo vivendo per questo, non solo nell'attesa che giunga tutto il bello, il bene e il buono, che scompaia dal mondo il male, la violenza, la guerra, la malattia, anche. Ma non siamo qui a guardare per aria aspettando che succedano le belle cose che il Signore ha promesso. Siamo qui con quel combattimento che dicevamo prima, a far sì che queste cose veramente possano scomparire, al più presto, a far sì che il regno venga, il regno promesso viene, e noi con la nostra preghiera, con la nostra vita, con ogni istante vissuto nella divina volontà, offerto per riparare, per ringraziare, per benedire, per glorificare il Padre, per invocare grazia sull'umanità, noi possiamo accelerare questa venuta del Regno e vedere finalmente i cieli nuovi e la terra nuova come promessi. In un messaggio del 2003 Gesù ci diceva: cantate l'inno dei figli del divin volere perché fa esultare i cieli, siate uno nel nostro braccio. E noi adesso ce lo cantiamo. Come grazie.